Wiki Radio. L'amnistia Togliatti raccontata da Mimmo Franzinelli.
L'amnistia Togliatti, ovvero la difficoltà di fare i conti col fascismo, conti problematici, un ventennio pervasivo contro il quale stanno 20 mesi di resistenza. Tre i punti fondamentali: lo squadrismo, cioè la guerra civile strisciante che va dal 1919 alla metà degli anni 20, i grandi delitti politici, Matteotti, Amendola, e dal 43 al 45 Repubblica Sociale Italiana, fucilazioni, eccidi, delazioni, caccia agli ebrei. Quindi quando cade il regime ci sono questi tre blocchi di problemi con i quali è difficilissimo confrontarsi. È un bagaglio molto ingombrante di un passato prossimo, recente, sanguinante. Fare i conti con queste realtà vuol dire ammettere che il fascismo fu qualcosa di serio, di tragicamente serio, ebbe una presa sulla società italiana, e risolvere questioni politiche e questioni giudiziarie. In un primo passo, mentre ancora la guerra era in corso, nel 1944, dopo la liberazione di Roma, venne deferito all'Alta Corte di Giustizia emanare delle sentenze contro i capi del fascismo, con sentenze che dovevano essere definitive, non era ammessa impugnativa. Dobbiamo inquadrare questo fenomeno dei conti con il fascismo nell'ambito della epurazione, nella sofferta dialettica tra la rottura e la continuità istituzionale. Era il periodo del vento del nord. Gli esuli, rientrati in Italia, avevano l'ambizione, noi oggi possiamo dire la velleità, di punire chiunque in Italia si fosse compromesso con il regime, ma in realtà la tessera del Partito Nazionale Fascista, i due terzi degli italiani la sottoscrivevano per necessità familiare, come qualcuno interpretava in modo ironico l'acronimo PNF. E poi, soprattutto, cosa cambia tra fascismo e democrazia? Cosa cambia negli apparati dello Stato, nella magistratura, nella polizia? Beh, non cambia nulla. I prefetti rientreranno tutti in servizio, i prefetti di carriera fascista. Le vicende politiche vedono come punto decisivo di svolta irreversibile il referendum istituzionale e l'elezione dell'Assemblea Costituente il 2 giugno del 1946. Come in ogni fausto evento nella storia italiana e non solo, è tradizione salutare con un atto di clemenza questi eventi. L'amnistia.
Proclamata la Repubblica, in questo 10 giugno che placa finalmente la memoria di Giacomo Matteotti e dei morti sacrificati nella criminale guerra fascista proclamata 6 anni or sono, si apre una nuova fase della nostra attività che sarà caratterizzata da 4 esigenze fondamentali. La pace nei giusti confini d'Italia, la pacificazione interna, il cui primo atto sarà l'amnistia, pane e lavoro per 45 milioni di italiani, una moderna Costituzione che ci ponga all'avanguardia del progresso.
L'amnistia vuole anche rappresentare un voltar pagina, e c'è chi in Italia, nelle forze politiche, la chiede con forza, con insistenza, 2 partiti in modo particolare. Il primo, L'Uomo Qualunque, fondato da uno scrittore, una personalità di teatro, Guglielmo Giannini, forte soprattutto a Roma e nel Sud, che voleva proiettarsi al di là dell'opposizione fascismo e antifascismo e invocava ogni giorno l'amnistia. E poi i settori moderati, rappresentati dalla Democrazia Cristiana di Alcide De Gasperi. Infine, terzo ma non ultimo in ordine di importanza, i monarchici, Umberto di Savoia, luogotenente del regno, che si giocava tutte le sue carte nel referendum del 2 giugno 1946. E i monarchici fecero una campagna elettorale sulla richiesta dell'amnistia, che trovava nel centro-sud dei sostenitori notevoli. Ministro di Grazia e Giustizia era il segretario comunista Palmiro Togliatti. Da politico abile, dapprima cercò di contrastare l'amnistia, l'idea non gli andava, E poi capì che non potendola bloccare, l'unica era fare una crisi di governo, ma non lo ritenne opportuno su questo punto, decise di cavalcarla. Studiò i precedenti e scoprì che nel 1900, dopo l'assassinio del re Umberto I il 29 luglio, con l'ascesa al trono di suo figlio Vittorio Emanuele III, venne sì emanata un'amnistia, ma soltanto per reati inferiori a 6 mesi. E cercò di impostare un'amnistia restrittiva, che scrisse di suo pugno, e verrà emanata il 22 giugno 1946 sotto forma di decreto presidenziale, concedente amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari, e pubblicata, per comprenderne l'urgenza, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del giorno successivo, il 23 giugno.
Noi non eravamo molto d'accordo, francamente. Accettammo quest'idea della pacificazione, che fu poi travisata, perché nell'amnistia Togliatti non erano compresi coloro che avevano commesso dei reati gravi. Invece i tribunali fecero la mucchiata anche dei torturatori. Fu un tentativo, forse nobile, da parte di Togliatti. Sarebbe giusto dire che la resistenza è stata tradita, non soltanto perché in quel momento, subito dopo, ritornarono i capi del fascismo, in qualche modo occuparono posti di importanza, gente che aveva delle grosse responsabilità.
È importante legarci al contesto. Quel medesimo 22 giugno, la Corte Suprema di Cassazione a sezioni riunite accoglie il ricorso di un latitante d'oro, Filippo Anfuso, ex ambasciatore della Repubblica Sociale Italiana a Berlino, che la Alta Corte di Giustizia aveva condannato alla fucilazione per il delitto Rosselli, con una sentenza inappellabile. Eppure, il 22 giugno, il suo ricorso fu accolto. Questo era il nuovo vento, lo scirocco, che soffiava a Roma ai vertici della magistratura. Era stato Palmiro Togliatti a scriverla del suo pugno, laureato in giurisprudenza. E la prova la si ha nell'archivio dell'Istituto Gramsci, dove una serie di documenti sono conservati con fogli a quadretti in inchiostro verde e di pugno del ministro Togliatti, l'articolo 3, che fu il più contestato, in quanto prevedeva l'esclusione dell'amnistia solo per reati di particolare gravità. Leggiamolo. È concessa amnistia per i delitti, salvo siano stati compiuti da persone rivestite di elevate funzioni di direzione civile o politica o di comando militare, ovvero siano stati commessi fatti di strage, sevizie particolarmente efferate, omicidio o saccheggio, ovvero i delitti siano stati compiuti a scopo di lucro. Questo è l'articolo. Le sevizie particolarmente efferate furono interpretate in moltissimi casi dalla Corte di Cassazione come un elemento da escludersi. Insomma, le torture praticate contro i partigiani erano sì efferate, secondo queste sentenze, ma mai particolarmente efferate, e di conseguenza venne a questi torturatori applicata la amnistia.
Il decreto è votato all'unanimità.
È paradossale quando si legge, perché praticamente ne beneficiavano tutti, salvo gli autori di efferate sevizie. Quindi le sevizie da sole non bastavano, ci volevano efferate sevizie. Qualcuno disse che Togliatti era spinto anche perché così portava delle simpatie ai propri colori politici, ma probabilmente fu un giudizio poi collegiale del Consiglio dei Ministri, e fu proprio il modo di riparare a questa enorme estensione di epurandi o processandi.
Le motivazioni di Togliatti erano chiare e, per così dire, interessate. Lui si garantiva l'amicizia e la gratitudine di tutta una categoria, è chiaro. De Gasperi lo fece per ragioni ideali, perché capiva, oltre all'impossibilità, anche l'ingiustizia di procedere alle epurazioni, l'impossibilità di farlo, tutta l'Italia aveva portato la camicia nera, non vengono a raccontare storie.
E tutti hanno distribuito tessere. Quindi i fascisti di un tempo si sono iscritti, chi nel Partito Comunista, chi nel Partito Socialista, chi nella Democrazia Cristiana.
Negli intenti di Palmiro Togliatti, ministro di Grazia e Giustizia, l'amnistia era un atto di clemenza che doveva contribuire, sto leggendo la sua relazione di accompagnamento all'amnistia, a creare nel paese quel nuovo clima di unità e concordia che è il più favorevole alla ricostruzione politica ed economica e nel quale dovrà continuare, entro i limiti stabiliti, la necessaria opera di giustizia per il definitivo nostro risanamento politico e morale. Questo era l'obiettivo. L'obiettivo non fu conseguito, perché ad applicare l'amnistia doveva essere una magistratura epurata e non quella che invece era rimasta in servizio, che era uscita da un ventennio avendo interiorizzato la ideologia fascista. E soprattutto la Corte Suprema di Cassazione, che era arbitra su tutti i ricorsi, diede di questo provvedimento un'interpretazione assolutamente estensiva. Leggendo le sentenze si resta allibiti nel toccare con mano una sorta di solidarietà culturale nei confronti degli imputati e una diffidenza di tipo esistenziale nelle ragioni delle vittime che erano i partigiani.
Il colpo di grazia all'epurazione lo dà il Tribunale Supremo Militare nell'aprile del 1954. Questo il testo della sentenza. Ai combattenti della Repubblica Sociale Italiana deve essere riconosciuta la qualifica di belligeranti. Ai partigiani non spetta la stessa qualifica perché non si fregiavano di segni distintivi riconoscibili a distanza. La Repubblica di Salò, sia pure per errore, poteva essere considerata un governo legittimo. Gli appartenenti all'esercito fascista, alla Guardia Nazionale Repubblicana e alle Brigate Nere, in quanto belligeranti, possono difendersi con l'argomento dell'adempimento al dovere. Quindi, non essendo punibile come omicidio l'uccisione di partigiani, gli autori possono beneficiare dell'amnistia.
Inoltre si arrivò ad una applicazione selettiva dell'amnistia. Venne negata a diversi partigiani, in quanto erano considerati degli irregolari, non avevano la divisa, e i loro reati, legati a violenza, erano derubricati a reati comuni e quindi esclusi dall'amnistia. Ad alcuni partigiani venne poi riconosciuta la semi-infermità mentale e quindi si ridusse la pena, ma in aggiunta ci furono 3 o 5 anni di manicomio criminale che poi vennero scontati perché l'amnistia non incideva su di questi. Ma veniamo agli esempi sull'applicazione estensiva dell'amnistia. Stando anche molto attenti sui tempi, il 25 giugno del 1946, cioè 3 giorni dopo l'emanazione del decreto, a Milano vennero amnistiati e uscirono di prigione 7 imputati della cosiddetta Banda Finizio, che era una polizia regolare durante la Repubblica Sociale Italiana. Il 26 la Corte d'Assise di Roma scarcerò il pubblico accusatore al Tribunale di Verona, Vincenzo Cersosimo. E lo stesso giorno la Corte d'Assise Speciale di Milano aprì la prigione a 10 componenti della Banda Koch, un gruppo di violenze davvero più che efferate. Il 27, quindi giorno dopo giorno, il presidente del Tribunale Speciale della RSI, Mario Griffini, amnistiato. Il 28, un gruppo di funzionari che a Roma avevano collaborato con i tedeschi nell'eccidio delle fosse ardeatine.
Un giorno nel mondo, finita fu l'ultima guerra. Il cupo cannone si tacque e più non sparò. E privo del tristo suo cibo dall'arida terra, un branco di neri avvoltoi si levò. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò dal fiume ed il fiume disse no, avvoltoio vola via, nella limpida corrente, ora scendo un carpetrote, non più i corpi dei soldati che la fanno insanguinar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via, vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò la madre e la madre disse no. Avvoltoio vola via, avvoltoio vola via. I miei figli li do solo a una bella fidanzata che li porti nel suo letto, non li mando più ammazzar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via, vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. Ma chi delle guerre quel giorno aveva il rimpianto? In un luogo deserto complotto si radunò e vide nel cielo arrivare girando quel branco e scendere, scendere finché qualcuno gridò. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla testa mia. Ma il rapace li sbranò.
Un altro caso che fece scalpore: Carlo Emanuele Basile, capo della provincia di Genova e sottosegretario alla guerra durante la Repubblica Sociale Italiana. Lui era responsabile della deportazione degli operai che scioperavano. Ci fu un suo manifesto, emanato il 1 marzo del 1944, nel quale si rivolgeva direttamente alle maestranze. Sia che incrociate le braccia per poche ore, sia che disertiate il lavoro, un certo numero di voi, tratto a sorteggio, verrà subito inviato in Germania. E in effetti così accadde. Processato, rivendicò il collaborazionismo. Venne condannato dalla Corte d'Assise straordinaria di Pavia il 25 gennaio del 1946 alla fucilazione alla schiena. Al solito, la Cassazione annullò questo verdetto e lo rinviò a Venezia, poi il processo venne spostato a Napoli per motivi di ordine pubblico, dove il 29 agosto del 1947 venne decretato non luogo a procedere, essendo il delitto di collaborazionismo estinto per amnistia. Ci fu uno sciopero generale in Liguria e comunque non cambiò le cose. Di Basile si tornerà a parlare nel luglio del 1960, quando avrebbe dovuto presiedere a Genova il congresso del Movimento Sociale Italiano, che fu all'ultimo momento annullato per la sollevazione della cittadinanza. Si venne insomma a determinare un vuoto conoscitivo straordinario, enorme. 23.000 fascisti furono amnistiati in istruttoria. E tra questi c'erano dei nomi molto pesanti. Carlo Scorza, il comandante degli squadristi di Lucca, che cappeggiò il 20 luglio del 1925 la spedizione punitiva a Montecatini contro Giovanni Amendola, che lo ridusse in fin di vita. Lui, in primo grado, venne condannato a 30 anni dalla Corte d'Assise di Pistoia. La Cassazione annullò, rinviò il processo alla Corte d'Assise di Perugia, che il 27 luglio del 49, esclusa la volontà omicida, decretò l'amnistia.
Mentre giravamo a Montecatini questa scena dell'aggressione a Giovanni Amendola, nella penombra dei riflettori si è calcata una piccola folla. Uomini e donne di oggi osservavano la nostra ricostruzione di ciò che subì 47 anni fa un rappresentante del popolo. Abbiamo lasciato volentieri la gente curiosa in mezzo a noi, proprio perché si rendesse conto meglio, perché capisse che la storia, sempre contemporanea, sempre ripetibile, anche se in modo non meccanico e uguale, ora non deve ripetersi più, perché il no a ogni violenza deve essere definitivo, senza compromessi, senza debolezze. Gli ordini sono arrivati da Roma, dove già da una settimana si sa del viaggio del deputato a Montecatini. Carlo Scorza, allora federale di Lucca, guida l'operazione contro chi ha osato, come già fece Matteotti, denunciare le illegalità del regime. Amendola sente dalla sua camera i clamori delle squadre attorno all'hotel e nella piazza vicina. Riceve minacce telefoniche, insulti. Sa quali sono i rischi quando in un paese vengono a mancare le libertà democratiche. Scorza ha assicurato ad Amendola l'incolumità fino alla stazione di Pistoia. Il capo dell'opposizione decide di partire, non si affida alle promesse di Scorza, ma a quelle di un ufficiale dei carabinieri che fa da garante. Ma perché hai accettato di lasciare in piena notte l'albergo? Come ti potevi fidare delle promesse fatte da uno Scorza, gli chiederà il figlio. Egli rispose che non si era fidato affatto, che non era stato così ingenuo, ma che la vergogna era durata abbastanza e che nell'albergo vi erano molte signore e molti stranieri e che egli non poteva accettare di essere motivo involontario di tanto fastidio. Amendola viene fatto uscire da una porta secondaria dell'albergo. Nella strada subisce una prima aggressione. Due fascisti si infilano ai suoi fianchi al posto del tenente. La forza pubblica non interviene. La macchina segue così un itinerario diverso da quello dichiarato dai fascisti.
Sappiamo di lavorare per una causa giusta. Se anche noi dovessimo cadere, non per questo la nostra lotta sarebbe meno giustificata e meno necessaria. Ma sappiamo anche che la causa giusta per cui lottiamo coincide con le ragioni e le necessità della vita, che alla lunga prevalgono fatalmente sopra qualunque calcolo artificioso di uomini.
Giovanni Amendola morirà a Cannes pure un anno dopo, a causa dell'aggressione subita a Montecatini.
L'applicazione dell'amnistia Togliatti, in un modo veramente massiccio, sollevò delle proteste furiose, furibonde nel partigianato. Nel gabinetto del ministro Togliatti arrivarono valanghe di lettere di contestazione. Veniva chiamato ministro di grazia, sì, ma non di giustizia. E Togliatti si rese conto che al di là della sua volontà la interpretazione offerta dalla magistratura giocava in favore dei fascisti e questo gli provocò dei problemi anche all'interno del partito. Fatto sta che il 13 luglio del 1946, per cui poco dopo l'emanazione dell'amnistia, il cambio di governo dal primo governo De Gasperi al secondo vide il cambio della guardia al Ministero di Grazia e Giustizia. Togliatti se ne uscì per dedicarsi al partito e in sua vece entrò Fausto Gullo, ex ministro dei contadini. Gullo non riuscì a condizionare la magistratura e continuò questa notevole interpretazione estensiva che praticamente liberò quasi tutti i fascisti. Il presidente dell'Assemblea Costituente, il comunista Umberto Terracini, il primo novembre del 1946 pubblicò una lettera indignata sull'Unità. Scrivo con una enorme indignazione nell'animo, suscitata dalla lettura della inaudita sentenza della seconda sezione penale della Cassazione, applicante l'amnistia alle canaglie del Tribunale Speciale Fascista. Il peggior modo di tutelare il prestigio della magistratura sarebbe oggi quello del silenzio dinanzi a un episodio di così palese solidarietà spirituale che certi magistrati conservano ancora oggi. Indipendenza della magistratura? Sì, senza dubbio. Ma noi vogliamo finalmente una magistratura che avverta il nuovo soffio della vita popolare e che non accampi nel cuore dello Stato democratico a difesa di coloro che hanno già fatto scempio della nostra libertà e si preparano, con tante complicità, a rifarne strame. L'amnistia venne completata da ulteriori provvedimenti, in modo particolare il decreto legge del 7 febbraio 1948, voluto dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il democristiano Giulio Andreotti, e intitolato Norme per l'estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti già adottati. In sostanza, vennero reintegrati, con anche la corresponsione degli arretrati, tutti i dipendenti pubblici che erano stati epurati in quanto iscritti alla milizia volontaria fascista. 17.000 ricorsi vennero tutti accolti. Insomma, dopo l'amnistia, negli anni del centrismo, in modo plateale e addirittura esibito, avvenne la restaurazione dei pretesi diritti di quei funzionari dello Stato che in realtà erano stati funzionari della fazione del fascismo e non tanto del Regno d'Italia. Guardiamo le cifre, i dati. Nel dicembre del 1952 erano rimasti in prigione 266 fascisti e ce n'erano latitanti, soprattutto in America Latina e in Spagna, 3.343. Gli altri erano tutti usciti per amnistia. In compenso, dalla fine degli anni 40 e nella prima metà degli anni 50 ci furono le persecuzioni contro gli ex partigiani. Nella sola provincia di Modena, tra il 1953 e il 58, furono arrestati 720 ex partigiani, 656 dei quali processati e 64 prosciolti.
La mia storia personale è una storia lunga e difficile. Io sono stato il primo partigiano assieme ad altri tre cacciato dalla polizia nel dicembre del 45. Ero già stato in carcere nel luglio perché mi avevano accusato di aver ucciso un prete. Lì in due giorni me l'ero cavata. Dopo le accuse sono state reiterate, come si direbbe oggi, e per due reati ho fatto prima 21 mesi, poi mi hanno fatto fare le vacanze di Natale del 49 a casa, e in gennaio mi hanno tornato a restare nel 50 e altri 7 mesi. La prima volta sono uscito assolto al processo, la seconda volta assolto in istruttoria. Da questo punto di vista il carcere fu il trampolino per decidere che invece di tornare alla Ducati a lavorare mi sarei messo a fare, come si diceva allora, il rivoluzionario di professione.
La punizione dei collaborazionisti era una necessità generale nell'Europa alla fine della guerra. Uno sguardo all'orizzonte supranazionale ci chiarisce il contesto. Francia. In Francia il generale de Gaulle curò personalmente la epurazione della pubblica amministrazione, affidandola alle camere civiche. 50.000 collaborazionisti furono condannati alla degradazione nazionale. Furono effettuate 767 fucilazioni su 7.000 condanne e ci furono circa 170.000 processi, due terzi degli imputati furono condannati. Nel 1950, in Italia abbiamo ricordato non oltre 230 prigionieri, in Francia erano 5.000 i detenuti collaborazionisti. E le amnistie vennero disposte il 5 gennaio 1951 e il 6 agosto 1953, ma con un importante limite: venivano esclusi dal beneficio gli informatori e i collaboratori della polizia tedesca. Quindi vediamo che le amnistie giunsero 6 e 8 anni dopo la fine della guerra e non come in Italia a distanza assai ravvicinata. In Norvegia la prima amnistia fu emanata il 9 luglio del 1949 ed era limitata a chi avesse scontato metà della pena, la seconda nel 1955, e le commissioni per l'esame dell'epurazione lavorarono sino al 1962. I due paesi con le sanzioni più dure furono il Belgio e l'Olanda. Nel Belgio 230 fucilazioni e ancora nel 1951 c'erano 6.115 cittadini denominati incivili e quindi esclusi dal lavoro pubblico e anche dal diritto di voto. In Olanda 35 corti speciali revocarono la cittadinanza a 6.000 persone considerati traditori, i cui beni furono sequestrati, e soltanto dal 1951 vennero accolte le domande di reintegro. In conclusione, la situazione italiana fu unica in Europa per il fatto che l'amnistia fu quasi immediatamente emanata all'indomani della liberazione. In questo modo si finì per scontentare tutti. Si scontentarono i fascisti perché a giusto diritto si ritennero vittime e erano indignati per quei pochi mesi fatti di prigione. Si scontentarono gli antifascisti che si trovavano veramente amareggiati e indignati nel vedere tornare non soltanto liberi ma anche a posti di rilievo nella vita sociale chi aveva tenuto in piedi la dittatura. Gaetano Salvemini scrisse una frase che bisognerebbe incidere su un cippo: l'Italia è il paese delle amnistie, i guardiani delle carceri sono continuamente occupati, prima a mettere dentro e poi a mettere fuori la gente. L'amnistia Togliatti è spesso citata ma poco conosciuta ed è stata il passaggio decisivo ed emblematico di un'Italia in memore, dove ci si scorda del passato e prevale una visione disincantata, al limite cinica. Quanti furono amnistiati tra i delatori degli ebrei e nessuno di essi fu punito? Un'Italia in memore che ha steso un velo grigio su momenti e personaggi chiave del passato.
Il 22 giugno 1946, con decreto presidenziale, viene promulgata un'amnistia per reati politici e comuni che porta il nome dell'allora ministro di Grazia e Giustizia, Palmiro Togliatti. Mimmo Franzinelli l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.